Terza domenica di Quaresima, ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 4, i versetti 1-42. Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provviste di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le risponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli dice la donna, «dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua». Le dice: «Va a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti, e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replica la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te». In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno, tuttavia, disse: «Che cosa cerchi?» o «Di che cosa parli con lei?» La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il Cristo?» Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbì, mangia». Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?» Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico: alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo, infatti, si dimostra vero il proverbio: l'uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Dal libro dell'Esodo, capitolo 17, i versetti 1-7. Tutta la comunità degli Israeliti levò le tende dal deserto di Sin, camminando in tappa, secondo l'ordine del Signore, e si accampò al Refidim. Ma non c'era acqua da bere per il popolo. Il popolo protestò contro Mosè: dateci acqua da bere. Mosè disse loro: perché protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore? In quel luogo il popolo soffriva la sete per la mancanza d'acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Allora Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno. Il Signore disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo e va. Ecco, io starò davanti a te là sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo berrà. Mosè fece così sotto gli occhi degli anziani di Israele e chiamò quel luogo Massa e Meriba a causa della protesta degli israeliti e perché misero alla prova il Signore dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Dalla lettera ai Romani, capitolo 5, i versetti 1-8. Giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo, ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata, e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Discenda su di noi la sapienza dello Spirito Santo, ci dia forza, coraggio, il suo amore, ci guidi verso il regno, quello che il Signore ha preparato per la nostra salvezza. Amen. Buon ascolto a quanti ci seguono attraverso la rete, attraverso la radio al servizio della misericordia di San Giovanni. Oggi, terza domenica di Quaresima, domenica della Samaritana. Continua il nostro itinerario, reso possibile da quella condizione che è l'ascolto della parola di Dio e del radicarsi in essa con tutto il cuore, accettandone le esigenze. La liturgia di questa domenica, così come anche le prossime due, faranno rivivere nel mistero ad ogni cristiano le grandi tappe attraverso cui i catecumeni sempre sono aiutati a scoprire le esigenze profonde della conversione a Cristo, nei segni dell'acqua, della luce e della vita. La Chiesa è anche consapevole che per fare di un uomo un cristiano autentico non basta istruirlo intellettualmente, ma occorre iniziarlo al mistero di Cristo. Si tratta cioè di portarlo a incontrare in modo libero e responsabile la persona di Gesù e la sua storia, perché qui abbia inizio un rapporto vitale, interpersonale, mediante l'esercizio della fede e della conversione. Non dobbiamo quindi credere che il battesimo e gli altri sacramenti agiscano in modo magico e ci assicurino la salvezza indipendentemente dalla nostra risposta libera. Ogni sacramento è l'incontro di Cristo con un uomo che si responsabilizza della salvezza che gli viene offerta. La Quaresima è dunque il tempo in cui tutto lo sforzo della Chiesa attraverso la sua liturgia è teso all'iniziazione cristiana e alla maturazione della fede dei membri del popolo di Dio. Una volta inseriti nel mistero di Cristo mediante il battesimo della fede, la nostra iniziazione deve essere continuamente approfondita, vissuta, attraverso una vita conseguente. Dobbiamo però constatare che la nostra fedeltà tante volte è venuta meno. Dio misericordioso, allora, fonte di ogni bontà, ha proposto come rimedio al peccato il digiuno, la preghiera, le opere di carità fraterna. Ricordiamo quanto scrive e ci fa pregare la prima preghiera di Colletta. Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto al rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna. Guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria e poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Dunque, digiuno, preghiera, opere di carità fraterna, tre elementi che caratterizzano l'ascesi del tempo pasquale. E tutti e tre gli elementi vanno visti in una mutua relazione tra di loro. Il vero digiuno, poi, richiesto da Dio, non è tanto quello del corpo che si astiene dal cibo, ma è quello dello spirito che si astiene dal peccato e ci apre al dialogo con Dio, e dunque all'impegno di carità verso i fratelli. L'ascetica cristiana, infatti, consiste nell'allargare lo spazio al dono della carità di Dio, infusa in noi coi sacramenti dell'iniziazione cristiana. I figli di Dio respirano sempre più l'amore del Padre, in quella misura che rende operante l'amore nella preghiera e nel servizio ai fratelli. Noi non dobbiamo mai dimenticare che la conoscenza di Gesù è dono di fede, ma è percepita solo tanto da uomini che si impegnano concretamente in cerca di aiuto per l'uomo. Gesù, nel suo mistero divino, è al di là di questa concretezza di impegno di vita quotidiana, ma è anche dentro questi compiti. La fede lo incontra sempre più là dove rendiamo operante, mediante l'esercizio della carità fraterna, questa stessa fede. Mentre rendiamo grazie al Padre per i doni battesimali, segni della sua misericordia, eleviamo anche la nostra supplica, perché Gesù voglia aumentarci il dono della fede e accendere in noi la fiamma dell'amore di Dio. La nostra vita, allora, sarà segno della realtà nascosta nel sacramento. Ma lasciamoci guidare dall'eucologia. L'antifona d'ingresso, Salmo 24, i versetti 15-16. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, perché libera dal laccio i miei piedi. Volgiti a me e abbi misericordia, Signore, perché sono povero e solo. L'orante, in questo salmo, una supplica individuale, esprime tutta la sua fede, tutta la sua fiducia al Signore. Egli tiene perennemente gli occhi nella contemplazione del suo Signore. E a questo è il Signore stesso che lo rende idoneo, che libera per sempre da ogni trabocchetto nemico il suo fedele. Lo tiene al riparo, al sicuro. E da questo riparo il fedele innalza l'invocazione, l'epiclesi duplice al Signore, per essere da lui guardato con amore, con attenzione, e per ottenere la misericordia, che è il comportamento divino dell'alleanza. Infatti, l'uomo, l'alleato minore, prega e confessa la sua vera condizione. Egli si trova isolato, abbandonato da tutti, un vero povero, uno che non può attendersi null'altro, nessun aiuto, se non solo dal suo Signore. Il canto all'Evangelo, Giovanni 4, i versetti 42 e 15. Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo. Dammi dell'acqua viva perché non abbia più sete. Preso dalla pericope evangelica di oggi, questo testo va riletto nel suo contesto naturale. Il Signore si manifesta come Salvatore del mondo, come l'unico che possa donare l'acqua della vita, che estingue la sete della morte, colmando così tutte le attese degli uomini. La liturgia della parola per queste ultime 3 domeniche, seguendo il filo dell'Evangelo di Giovanni, 3 pericopi dense, lunghe, relative ai massimi temi della salvezza, l'acqua della vita, la luce, la risurrezione. Questi testi ci aiutano a prendere coscienza della realtà secondo cui siamo stati creati e poi battezzati, che è quella di figli di Dio, di cristiani. Alla linea cristologica delle domeniche prima e seconda di Quaresima, oggi iniziamo quella linea sacramentale nelle domeniche 3, 4 e 5. Questo avviene non soltanto per i catecumeni, coloro che si preparano a ricevere l'iniziazione, ma anche per gli illuminati, i mistai, tutti i fedeli che ogni domenica celebrano la Divina Liturgia. E dunque, ogni volta che è proclamata la parola, questa è chiamata a incarnarsi nella nostra esistenza. Il santo battesimo, infatti, non ci abilita alla vita divina, quasi ci desse un numero per poi correre una maratona solitaria, dove pochi saliranno sul podio. Con il battesimo ci ricorda la Scrittura, noi, ottenuta la remissione dei peccati, liberati dal potere delle tenebre, siamo trasferiti allo stato di figli adottivi, rinascendo dall'acqua e dallo Spirito Santo, diventiamo nuova creatura. Per questo veniamo chiamati e siamo realmente figli di Dio. Citando Colossesi 1,13, Romani 8,15, Galati 4,5, eccetera, è l'inizio, nell'introduzione generale del rito dell'iniziazione cristiana degli adulti, il rica, come comunemente conosciuto. Partecipi dunque della santità di Dio, noi siamo santi per la potenza dello Spirito Santo, capaci di portare al mondo la testimonianza dello stesso Spirito fino alla piena maturità del corpo di Cristo. Il cammino cristiano, a cui noi siamo chiamati con il battesimo, è dunque non di perfezione, quasi dovessimo percorrere un cammino di purificazione ulteriore prima di di conseguire il premio finale che è il regno di Dio. Noi non dobbiamo diventare niente di più, ma essere quello che siamo. Come dicevano i padri, riconosci, cristiano, la tua dignità e reso partecipe della natura divina, non voler tornare all'abiezione di un tempo con una condotta indegna. Divinizzati, noi lo siamo per grazia, non per i nostri meriti. Il regno di Dio è già in mezzo a noi e ancora dall'introduzione del Rica, uniti con Cristo nella sua morte, nella sua sepoltura e risurrezione, noi siamo costituiti popolo santo di Dio. Questa sottolineatura fa parte di quella catechesi mistagogica che sempre, con insistenza, con ostinati rimandi, ci fa approfondire l'evento della morte, risurrezione, ascensione, Pentecoste del Signore, perché diventi in noi esistenza vissuta e non un continuo prepararsi a che cosa. Finalmente, dunque, viviamo una fede adulta e saggia. Anche l'Evangelista Giovanni, il fine autore di questo capitolo 4, è di grande aiuto per la nostra autenticità di vita. Questo brano, fra i più ispirati dal punto di vista letterario, raggiunge un vertice grandioso dell'arte drammatica. Molti considerano questo capitolo una pagina poetica di alto livello. Tutta una poesia vi canta, la poesia delle fonti, dei pozzi, delle acque fresche, cara all'Oriente e agli scritti biblici. Una pericope ben strutturata, di alto livello letterario, abbiamo detto. Possiamo accennare soltanto ad alcuni elementi letterari utili per trarre poi vantaggio per quella comprensione del senso e del valore del testo. I principali elementi letterari che sono contenuti in questo brano, possiamo citare le inclusioni, i parallelismi, le parole tematiche. Le inclusioni, la più importante è quella del versetto 10 con il dialogo della Samaritana e la professione di fede dei Samaritani al versetto 42. Se tu sapessi chi è che ti dice, eccetera, versetto 10, l'affermazione dei Samaritani, noi sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Alla Samaritana incredula Gesù prospetta il mistero meraviglioso della sua persona. Alla fine di tutta la scena, i Samaritani scoprono la vera identità di Gesù. Egli è il Salvatore dell'umanità. Una inclusione, dunque, che evidenzia il tema fondamentale di tutta la narrazione drammatica della nostra pericope. Giovanni ci svela il mistero della persona di Gesù, che nella prima sezione ci è presentato come rivelatore, ma nel brano finale è il salvatore del mondo, ovvero di tutti gli uomini e non solo dei giudei. Altre inclusioni noi le troviamo dal versetto 7 al versetto 15. Il tema che individua il tema centrale del dialogo, quell'acqua viva che Gesù dona. Versetto 10 e 26, il mistero di Gesù. E infine, vi invito a notare nei versetti 29 e 42 la corrispondenza tra l'intuizione della Samaritana, che sia questi il Messia, e la professione di fede dei concittadini di questa donna. Ecco, Egli è il salvatore dell'umanità. Tra i parallelismi noi ne ritroviamo diversi, i versetti 5 e 12, un parallelismo sinonimico. Giacobbe, nostro padre, ci aveva dato questo pozzo, nostro padre Giacobbe ci diede. Così come i versetti 25 e 29, il Messia, chiamato il Cristo, sia forse egli il Cristo? Tra le parole tematiche, il verbo dare, ben 7 volte, nei versetti 5 e 15. Il sostantivo dono, che ricorre solo al versetto 10. Il vocabolo bere, 6 volte nei versetti 7-16, il sostantivo acqua per ben 8 volte nei versetti 7-15 e l'avere sete 3 volte nei versetti 13-15. Questa constatazione indica che l'argomento principale di questo brano è il dono dell'acqua, che bisogna bere per dissetarsi. Nei versetti successivi, 35-38, le parole tematiche hanno termini in riferimento alla mietitura, al mietere, ben 6 volte, 6 volte. Poi mai più si incontreranno queste parole nel quarto Evangelo. E infine il verbo adorare, nei primi 8 capitoli dell'Evangelo di Giovanni, si incontra solo qui, 4, 20, 24, per ben 9 volte. Questi elementi letterari brevemente accennati ci aiutano a suddividere sommariamente la pericope della Samaritana in 4 brani. I versetti 1-6, una breve introduzione sulla partenza di Gesù dalla Giudea e il suo viaggio in Samaria. I versetti 7 e 26 riportano il dialogo tra il Messia, rivelatore, e la Samaritana. Di carattere unitario, si divide però in 3 sezioni, dove Gesù si rivela datore dell'acqua viva, profeta e Messia escatologico. La terza parte, i versetti 27 e 38, il dialogo di Gesù con i discepoli sul cibo e sulla messe abbondante, brano certamente legato al precedente, soprattutto è un intermezzo utile a preparare poi la professione di fede dei samaritani. Anche questa pericope, come quella che riporta il dialogo con la samaritana, è composta da 3 sottobrani, diciamo così, sottoparti. Un'introduzione, il dialogo sul cibo e il monologo poi sulla messa abbondante. Negli appunti troverete i versetti ben suddivisi. Infine, versetti 39 e 42, la descrizione della fede dei samaritani in Gesù, Salvatore del mondo. Possiamo dire che per avere un'idea complessiva di questa pericope, il brano, certamente di carattere unitario, è tuttavia composto con grande varietà. Gli schemi sono diversi. Abbiamo quello lineare, quello chiastico o concentrico, ma ciò che emerge, ed è una caratteristica di Giovanni, quella struttura a ondate o a spirale, così come già avevamo visto, ad esempio, nel prologo, nel dialogo con Nicodemo e come troveremo poi in altri brani di questo quarto Evangelo. L'Evangelista costruisce, riprende, sviluppa, chiarisce precedenti affermazioni misteriose o enigmatiche in un percorso, in un movimento che segue un po' quello dell'onda che si infrange sulla battigia. La pericope del dialogo con la Samaritana è completamente originale. Gli Evangeli sinottici non riportano un racconto drammatico analogo. L'episodio invece della messe abbondante ha qualche parallelo in Matteo 9,37 e in Luca 10,2. Se noi osserviamo questi tre testi in sinossi, negli appunti potete confrontarlo, noteremo soprattutto quella corrispondenza che mette al centro la frase «Pregate dunque il padrone della messe». L'episodio, ricordate, la messe è molta, gli operai sono pochi, «Pregate dunque il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe». Questa constatazione è un chiaro indice che ci troviamo dinanzi a un logion, un detto autentico di Gesù, che la tradizione primitiva ha tramandato con le stesse parole pronunciate dal Maestro. Giovanni 4,35 contiene un testo che si ispira alle parole riportate dai sinottici, quindi tramanda un materiale tradizionale concernente la missione dei discepoli di Gesù. Vi invito poi ad approfondire sia la prima lettura, così anche il Salmo. Negli appunti avrete il materiale necessario per l'approfondimento. Vorrei continuare però con l'esame del brano. I versetti iniziali descrivono, abbiamo detto, questa decisione di Gesù di rivolgersi verso dalla Galilea alla Samaria, e Gesù giunge in questo luogo vicino a un pozzo, in quel terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. La descrizione è esatta, anche se geograficamente si discute dell'ubicazione della cittadina di Sicar. Gesù attraversa la Samaria, è un ebreo, un israelita, che non schiva il contatto con i samaritani, tanto disprezzati dai giudei, erano considerati eretici. Quando si voleva insultare pesantemente un ebreo, lo si chiamava samaritano. Lo stesso Gesù sarà così apostrofato da alcuni giudei a lui ostili durante una discussione, ricordate Giovanni 8,48. Gesù, pur consapevole di questa inimicizia, quando presenterà il comandamento dell'amore verso il prossimo, non esiterà a indicare nella persona di un samaritano il modello da imitare. Il brano ci dice che Gesù sedeva presso il pozzo, affaticato per il viaggio. Era circa mezzogiorno. È l'unico passo del Nuovo Testamento nel quale si accenna alla stanchezza di Gesù. In altri brani evangelici si parla dell'affaticamento degli uomini. Nelle lettere di Paolo il verbo copian, affaticare, è riferito al servizio apostolico. E dunque Gesù, affaticato presso il pozzo di Giacobbe, è prototipo ed esemplare di tutti i missionari evangelici. Ha operato l'evangelizzazione senza risparmiarsi. Ora Giovanni ci dice che Gesù, all'ora sesta, a mezzogiorno dunque, una precisazione che Giovanni si trova in determinate circostanze. La ritroviamo quando due discepoli del Battista, primo capitolo, versetto 39, seguono Gesù. Era circa l'ora decima. A proposito del figlio della guarigione, della febbre, del figlio del funzionario regio, era l'ora settima, versetto 52 del capitolo 4. Quando Pilato proclama Gesù re dei giudei, era l'ora sesta, Giovanni 19, 14. Ora, questa precisazione cronologica certamente indica che l'Evangelista è testimone degli eventi, ma non possiamo non pensare a un significato simbolico. Non è improbabile, data l'identità di espressione e la singolarità dei versetti 6 del capitolo 4 e 14 del capitolo 19, che Giovanni veda una corrispondenza tra la proclamazione di Gesù di Pilato, re dei giudei, e il Gesù che siede al pozzo. Quel Gesù affaticato, che tra breve sarà proclamato salvatore del mondo, ebbene, è quel Gesù che sarà poi processato e proclamato re dei giudei. La scena del pozzo, versetto 7. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. Una scena tipicamente biblica. Più volte, nelle storie dei patriarchi, è narrato l'incontro di un uomo stanco, incaricato di una missione straordinaria, l'incontro con una donna eretta. Un incontro presso una fonte. Pensiamo tra l'incontro tra Rebecca e il servo di Abramo, Genesi 24, 11. L'incontro tra Giacobbe e Rachele, Genesi 29, 1. Mosè e le figlie di Reuel, Jetro, una delle quali diventerà poi moglie di Mosè. Dal pozzo di Giacobbe, presso Aran, a quello di Mosè nel deserto, per arrivare poi alla fonte di Sion, ricordata dai profeti, ecco, un tema che si snoda nel testo sacro e riguarda le diverse istituzioni religiose di Israele, cioè la legge, il Tempio, la città di Gerusalemme. Nell'Evangelo di Giovanni, Gesù che siede sul pozzo è colui che prende il posto per sempre dell'antica sorgente. Egli sostituisce la legge, il Tempio, e offre acqua viva che scorrerà poi dal suo costato aperto. Una scena che Giovanni narra al capitolo 19, versetto 34. La scena di Gesù con la samaritana rievoca da vicino certamente la scena di Esodo 2, 15, Mosè al pozzo con le figlie di Jetro. La richiesta di Gesù: dammi da bere, un imperativo oristo, un'azione nuova, un'azione davvero insolita per gli usi vigenti a quel tempo. La donna era considerata di rango inferiore e un rabbi non poteva abbassarsi rivolgere la parola ad una donna in pubblico, e ancor più se questa donna era samaritana, e quindi doppiamente disprezzata. Non era costume dei giudei attaccare discorso con una donna, soprattutto se nessun altro era presente, e questa donna, lo ricordiamo, era anche samaritana. Un detto rabbinico, tanto per capire il clima, suonava così: non si deve star solo con una donna in un alloggio, neppure con la propria sorella e con la propria figlia, a causa del pensiero degli uomini. Non si deve chiacchierare con una donna sulla strada, nemmeno con la propria moglie e men che meno con una donna altrui, a causa dei pettegolezzi degli uomini. Ogni volta che qualcuno si intrattiene a lungo con una donna, va incontro a sventura, diserta la parola della Torah e alla fine eredita la Geenna. Rabbi Eleazaro diceva: sarebbe meglio che la legge andasse in fiamme piuttosto che essere data in mano alle donne. Quindi capite. Un rabbi che tiene alla sua posizione non parla al pozzo con una donna samaritana, ma Gesù è di altra pasta. I suoi discepoli, andati in città a fare provviste, Gesù è solo, la donna samaritana gli dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei, infatti, non hanno rapporti con i samaritani. La donna sottolinea quella che era la situazione del tempo. Ma quest'uomo seduto presso il pozzo è qualcosa di diverso dai maestri di Israele. Non rispetta le barriere erette dagli uomini, consacrate dal costume e dall'uso, barriere che creano differenze, aprono abissi invalicabili. Gesù vede uomini e donne, tutti creature di Dio, a cui è necessario far giungere la salvezza. Il discorso dunque procede. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gesù pronuncia parole misteriose, innalzando il tono del discorso a un livello insospettato per la donna. Sono parole di rivelazione. Così come è accaduto nel colloquio con Nicodemo al capitolo 3. Qui si accenna a un tema che in seguito sarà sviluppato. Gesù non parla della semplice acqua, ma dell'acqua viva e insinua il mistero della sua persona. La struttura di questo passo ci aiuta a comprendere il significato dell'acqua viva. Il versetto infatti sembra costruito secondo uno schema concentrico. Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu lo avresti pregato e ti avrebbe dato l'acqua viva. Cinque membri al centro del quale c'è l'espressione dammi da bere. Le altre frasi sono poste in antitesi e in parallelo. Ricapitolando, il dono di Dio consiste nel dono dell'acqua viva, fatto da Gesù, e si identifica con la rivelazione del mistero di Gesù. La frase chi è che ti dice molto probabilmente spiega il significato della locuzione precedente, quel dono di Dio, perché è retta dal medesimo verbo conoscere. Possiamo quindi tradurre se tu conoscessi il dono di Dio, ossia chi è che ti dice dammi da bere. Il dono dell'acqua viva è quindi una realtà presente. Da notare, infatti, che i verbi sono al presente. Nell'immediato contesto del colloquio al pozzo, l'acqua di cui si parla è Gesù, e la progressiva rivelazione del suo mistero. La replica della Samaritana, i versetti 11-12. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio, il pozzo è profondo, dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? La replica della Samaritana alle sublimi e misteriose espressioni di Gesù definisce quell'ambiguità di linguaggio tipica di Giovanni. Pensate alle parole di Gesù sulla distruzione del Tempio, come fu frainteso dai giudei, il dialogo con Nicodemo sul rinascere dall'alto. Nel linguaggio popolare l'espressione acqua viva indica l'acqua fresca, quella di sorgente, così è spesso nel linguaggio biblico, e la donna si attiene a questa idea. Gesù, invece, riferisce a qualcosa di molto più grande. La donna continua: sei tu più grande del nostro padre Giacobbe? Anche i giudei rivolgeranno a Gesù la stessa espressione. Essi infatti si considerano discendenza di Abramo. I samaritani invece si richiamano a Giacobbe. Nell'Antico Testamento si narra che Giacobbe scavò dei pozzi, però non si trova traccia del dono di questo pozzo ai suoi figli. Cosa risponde Gesù? I versetti 13-14. Gesù disse: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. La risposta di Gesù sulla grandezza e sulla misteriosità di quest'acqua è in un continuo crescente. Un dono che gli esegeti identificheranno poi con lo Spirito Santo, facendo appello al passo di Giovanni, capitolo 7, versetto 37. Altri riterranno essere invece la rivelazione di Gesù, fatta penetrare nel cuore dallo Spirito Santo. La Samaritana, comunque, non intende ciò che Gesù sta dicendo, e per acqua intende ancora una realtà corporea e materiale. Dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Ecco, essere dispensata dalla fatica di andare ogni giorno al pozzo, e questa per lei è una meraviglia, cosa che noi oggi abbiamo risolto con le tubature e i rubinetti. Ma allora con fatica ogni giorno si andava a prendere l'acqua. E dunque dammi, dice la donna, imperativo auristo, un'azione nuova, un'acqua che io non debba ritornare a prenderla nuovamente nei giorni futuri. Gesù comprende che deve esplicitare e allora le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Sembra cambiare registro. Gesù inizia un argomento che fa presa sulla donna, perché fa riferimento ad avvenimenti della sua vita privata. Le dice: va, chiama tuo marito e poi torna. Un comando insolito. Certamente non intende riferirsi a nulla che riguarda il pozzo o l'acqua da attingere. Ordinariamente non erano gli uomini ad attingere acqua. La donna capisce che il motivo è un altro e dunque non esita a manifestare la realtà della sua condizione. Ha avuto cinque mariti, ora ne ha un sesto. Dei cinque mariti sono state date interpretazioni allegoriche, le cinque divinità adorate dal popolo samaritano, una spiegazione simbolica, fondata su altri testi biblici, si ricordi ad esempio secondo libro dei Re, capitolo 17, i versetti 21 e seguenti. Ma forse più fondata è l'interpretazione che considera il tutto come un tentativo che Gesù fa di presentarsi come un personaggio dotato di grandi poteri e conoscitore dei segreti delle persone. Una precisazione rabbinica suona così: se era sposata a un uomo e questo muore, poi a un secondo e anche questo muore, non dovrà sposarsi a un terzo. Gamaliele aumenta questo limite: potrà sposarsi a un terzo, ma non a un quarto. Il quinto matrimonio, dunque, anche se formalmente legittimo, agli occhi degli ebrei è un peccato. E il sesto, quello che la samaritana viveva, era un vero e proprio adulterio. Gesù mostra alla donna di conoscerla bene, anche se la incontra per la prima volta. Per lei, dunque, Gesù non è un giudeo qualunque. Signore, tu sei un profeta. Questa è la proclamazione della donna, che costituisce il vertice e la chiave di interpretazione di questa parte del dialogo che abbiamo appena letto. La samaritana, constatando che Gesù è un profeta, apre un discorso. Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. La donna cambia discorso. Certamente la sua vita privata la imbarazza e dunque sposta il discorso su un argomento certamente importante, il luogo di culto, quesito molto discusso tra giudei e samaritani. Il Pentateuco samaritano applicava al monte Gerizim le prescrizioni di Deuteronomio 27 riferite al monte Ebal. I samaritani avevano costruito un tempio a Dio sul Gerizim dopo la restaurazione di Esdra, e anche dopo che questi fu distrutto, 128 a.C., da Giovanni Ircano, continuarono a prestare culto su questo monte. Questo scisma aumentava ancor più la controversia fra ebrei e samaritani. Gesù parla. Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. La donna, finora rimasta scettica sulla grandezza di Gesù che le parla, è ora invitata a emettere un atto di fede. Accadrà altre volte dove Gesù inviterà a credere sia i giudei che i suoi discepoli. Giovanni 12,36, 14,1, eccetera. Da notare l'imperativo presente che continua un'azione già iniziata, ovvero la donna ha già intuito che Gesù è un profeta. Ora è invitata a continuare ad avere fede e a crescere nella comprensione della verità dell'essere di Gesù. Adorare in spirito e verità. La vera preghiera è solo ed è possibile nella comunione con il Cristo verità. Questo luogo di culto è unico. La parola verità in Giovanni indica la rivelazione messianica, la rivelazione che si identifica con il messaggio e la persona di Cristo. La scena si interrompe, tornano i discepoli dal mercato e si meravigliano che Gesù parli con una donna e tuttavia non osano intervenire, data la stima e il rispetto che essi nutrono per Gesù. I versetti 27 e 38 presentano la donna che ha ormai compreso l'identità di Gesù, è il Messia, dirà, è abbandonata l'anfora, simbolo ormai dell'antica legge, non ne ha più bisogno. La donna, tornando in città, con le sue parole, chiamerà i suoi concittadini e li incuriosirà al punto che uscirono e andarono verso Gesù. Mentre questo sta accadendo, i discepoli invitano Gesù a mangiare. Rabbì, mangia. Un imperativo aoristo positivo che tenta di dissipare quell'atmosfera carica di tensione che si era creata. I discepoli non hanno compreso ciò che è accaduto, ma ciò è normale nella narrazione del quarto Evangelo. I livelli di comprensione sono diversi in molte scene. Qual è il significato della mietitura della scrittura? Il taglio del grano può designare il giudizio di Dio, oppure il raccolto e la gioia della salvezza. E questo è il nostro caso. Gesù evoca la gioia del mietitore. La sua ricompensa è il grano che si ammassa. La mietitura e la raccolta, dunque, la conquista al Vangelo di nuove genti, è il motivo di gioia anche per chi ha seminato. Mosè, i patriarchi, i profeti, Gesù si rallegrano per la conversione di numerosi popoli. Gesù poi non identifica il seminatore con il mietitore. Gesù, in Giovanni 4, è presentato come mietitore spirituale perché converte i samaritani. I seminatori, secondo alcuni, sono gli scrittori dell'Antico Testamento, Giovanni Battista. Altri sosterranno che il seminatore è Gesù, la cui parola nella Samaritana sta producendo frutto. E quindi l'immagine del mietitore si riferirebbe poi ai discepoli. L'imperativo elevate i vostri occhi, un imperativo positivo, aoristo, fa iniziare un'azione nuova e alzare gli occhi nel linguaggio biblico indica l'osservazione attenta di qualcosa che è diverso dal solito. Versetto 39. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 2 giorni. Siamo all'epilogo, ma anche al vertice della pericope del soggiorno di Gesù in Samaria. Vi è qui descritta la fede dei samaritani in Gesù. Lo pregarono di rimanere. Il verbo rimanere ha grande importanza nell'Evangelo di Giovanni. Basti pensare all'apologo della vite e dei tralci. Anche i due discepoli del Battista, al primo capitolo, sperimentato che Gesù è il Messia, rimasero presso di lui. Così anche i samaritani, dopo 2 giorni con Gesù, confessano che egli è il Salvatore del mondo. Molte persone, oltre ai samaritani, ascoltando le parole di Gesù, giungeranno alla fede. I fedeli, i catecumeni di oggi, non vedono, eppure sono beati, perché ascoltano e hanno fede. Ricordiamo quanto Gesù dirà a Tommaso al capitolo 20, versetto 29. Beati coloro che pur non avendo visto crederanno. Credono non per le parole di quanti annunciano l'Evangelo, ma credono all'Evangelo. Chi beve dell'acqua che io gli darò, dice il Signore, avrà in sé una sorgente che zampilla fino alla vita eterna. È l'antifona alla comunione, che ci ricorda che nella mensa, oggi, qui, si attua la promessa del Signore alla Samaritana, poiché i divini misteri della parola e della mensa sono questa inesauribile fonte dell'acqua viva, lo Spirito Santo che innalza la vita eterna. Ascoltando la parola, comunicando ai misteri, i battezzati sono adoratori del Padre, dello Spirito Santo e nella verità che è Cristo, chiamati dal Padre stesso a dare culto vero di lode, d'azione di grazia e di suppliche. Ma sanno che tutto questo che viene in concreto solo dalla volontà di ricevere questa divina comunione della Chiesa, di stare in comunione con la Chiesa, di partecipare come Chiesa all'annuncio dell'Evangelo e alla mietitura della messa nuova. Oggi ci pare che questi siano i temi che ci vengono proposti. Dio chiede la capacità di superare le proprie sicurezze umane, di mettersi in cammino e di acquisire atteggiamenti di completa fiducia in Lui. Sperare contro ogni speranza. Sono le parole di Paolo, che definiranno l'abbandono di Abramo alla voce di Dio, parole che definiscono la vita religiosa di ogni credente, poiché la fede è un abbandonarsi a Dio, un lasciarsi andare nel vuoto per essere accolti da Lui, vivere giorno per giorno senza avere altra speranza che Dio. Gesù ci vuole aiutare a vivere la fede. Scriveva Bonhoeffer: quando Gesù chiese al giovane ricco una povertà volontaria, questi comprese che non c'era via di mezzo. Quando Pietro fu chiamato a uscire sul mare agitato, dovette alzarsi e osare il primo passo. Una sola cosa veniva loro chiesta: fidarsi della parola, di ritenere questa parola una base più solida di ogni sicurezza di questo mondo. Le forze che cercavano di frapporsi fra la parola di Dio e l'obbedienza non sono oggi meno forti di ieri. Lì si opponeva il buon senso, la coscienza, il senso di responsabilità, la pietà, ma la chiamata di Gesù annienta tutto e si faceva obbedienza. Era la parola stessa di Dio che chiedeva semplicemente obbedienza. Stiamo vivendo un momento difficile. La situazione della vita quotidiana sta trovando e sta sperimentando momenti di grande angoscia, ma questa parola, la fede, ancora oggi ci vuole sostenere, ci vuole aiutare. Dio è sorgente della vita e ci offre sempre ciò di cui abbiamo necessità. Anche se questa domenica avremo difficoltà a celebrare, tuttavia abbiamo ancora la sua parola che ci apre alla speranza, che ci apre a una vita nuova che continua in lui. Per questo preghiamo con fede. O Dio sorgente della vita, tu offri all'umanità riarsa dalla sete l'acqua viva della grazia che scaturisce dalla roccia. Cristo Salvatore, concedi al tuo popolo il dono dello Spirito, perché sappia professare con forza la sua fede e annunzi con gioia le meraviglie del tuo amore. Coraggio, il Signore è sempre con noi. Amen.